La principessa Rosetta di Madame d'Aulnoy. C'era una volta un re e una regina che avevano due figli maschi. Quando nacque una bambina, la loro gioia fu indescrivibile. Alla festa che dettero per l'avvenimento, intervenne anche una fata, amica della regina. A lei la madre volle chiedere quale sarebbe stato l'avvenire della neonata. Tua figlia maestà crescerà bella e buona. Ma se non prendete provvedimenti, un giorno potrebbe essere causa della morte dei suoi fratelli. Immaginiamoci il dolore della regina. Ella corse subito dal re a chiedergli consiglio. Ma siccome neanche il re sapeva cosa fare, per scongiurare la disgrazia, tutti e due stabilirono di rivolgersi a un vecchio sapiente che viveva in solitudine nella foresta. La risposta fu chiara e semplice. Fate costruire una torre e chiudetevi la principessina. Così la torre venne costruita, grande, sontuosa, e la principessina, a cui era stato dato il nome di Rosetta, visse chiusa là dentro, servita da uno stuolo di persone. Perché non si annoiasse, il re e la regina andavano a trovarla ogni giorno insieme ai figli maschi, il principe Diletto e il principe Corvino, che erano affezionatissimi alla sorella. I due giovani ignoravano le ragioni per cui la fanciulla vivesse nella torre. E pensavano che fosse per uno strano capriccio dei genitori. Quando la fanciulla ebbe 16 anni, i suoi fratelli cominciarono a insistere presso i genitori affinché le trovassero uno sposo, ma le loro richieste non ebbero risposta. Neanche in questa occasione il re e la regina ebbero il coraggio di rivelare il perché della prigionia di Rosetta. Ma poco dopo i due sposi si ammalarono gravemente e morirono nello stesso giorno, portando il segreto nella tomba. Non appena finito il periodo di lutto, Diletto e Corvino vollero restituire la libertà alla sorella e la condussero a Palazzo Reale a vivere con loro. La principessa Rosetta cominciò a scoprire una quantità di cose che fino a quel momento aveva ignorato. Era affascinata dal giardino del palazzo, dai fiori, dagli alberi, dalle fontane. Un giorno, durante una passeggiata con i fratelli, vide un pavone che faceva la ruota. Che magnifica bestia! Come si chiama? È un pavone, rispose Diletto, e oltre ad essere un bellissimo uccello, è anche buono da mangiare arrosto. Rosetta inorridì. Ma è un'usanza orribile, crudele! Sapete cosa vi dico? Io non sposerò nessun altro che il re dei pavoni, e quando sarò regina farò una legge che impedisca a chiunque di mangiare questi uccelli. I due giovani pensarono che quella di Rosetta fosse un capriccio passeggero, ma presto si dovettero ricredere. La loro sorella insisteva nel suo progetto, aveva addirittura chiamato un pittore perché le facesse un ritratto da spedire al re dei pavoni. Ma il re dei pavoni, seppur esisteva, dove si trovava? Per accontentare l'ostinata fanciulla, i suoi fratelli decisero di partire alla ricerca dello sposo tanto desiderato. Viaggeremo per mare e per terra e vedrai Rosetta, riusciremo a trovarlo. Rosetta li ringraziò, promise che in loro assenza avrebbe governato saggiamente il regno. I principi partirono, portandosi dietro il ritratto, ma non erano molto ottimisti. E se il re dei pavoni fosse anche lui un pavone, come potrà sposare Rosetta? Inoltre, da dove dobbiamo iniziare a cercarlo? Lungo le strade chiedevano notizie a chiunque incontravano. Finalmente si imbatterono in un uomo che sapeva tutto. Il regno dei pavoni si trova a 10.000 miglia da qui, in direzione del levar del sole. Dopo migliaia e migliaia di chilometri di cammino, Diletto e Corvino cominciarono a vedere pavoni nei prati, sugli alberi, ovunque. E 10 miglia più avanti, eccola lì, la capitale del regno. Qui per fortuna le strade erano affollate non di uccelli ma di uomini e di donne normalissime e anche il re dei pavoni, a cui chiesero subito udienza, era un uomo giovane, molto bello, vestito con abiti sfarzosi, blu, azzurro e oro. Maestà, gli dissero, siamo venuti da molto lontano per mostrarvi il ritratto di nostra sorella e per chiedervi se volete sposarla. Il re dei pavoni osservò a lungo il ritratto. Ma non può esistere una fanciulla così bella, esclamò. Ma di persona lo è anche di più, affermarono Diletto e Corvino. Sarebbe davvero una sposa ideale. Affare fatto, disse il re. Fatela venire qui. Se il ritratto le assomiglia, sarò felice di sposarla. ma se ha qualche difetto, pagherete l'imbroglio con la vita. Perciò, in attesa del suo arrivo, sarete miei prigionieri. I due principi accettarono e non ebbero a pentirsene, perché la loro era una prigione dorata. Il re dei pavoni li aveva alloggiati in una bella casa. Non faceva mancar loro niente e di tanto in tanto andava anche a trovarli. Nel frattempo un messo era stato inviato alla principessa Rosetta, con la preghiera di mettersi subito in viaggio, perché il re dei pavoni era stato rintracciato. Era giovane, bello e ansioso di sposarla. Quando Rosetta ebbe il messaggio, quasi impazzì di gioia e subito cercò in tutto il reame qualcuno che sapesse indicarle la via più breve per raggiungere il futuro marito. Trovò il vecchio capitano di una nave che in gioventù aveva visitato il regno dei pavoni e che acconsentì a portarla fin là per un compenso di 1000 fiorini d'oro. Rosetta fece imbarcare sulla nave viveri in quantità, tutti i suoi vestiti, uno più bello dell'altro, e anche i suoi gioielli. Come compagna di viaggio scelse un'anziana cameriera che l'aveva servita quando era prigioniera nella torre, e sua figlia, con la quale aveva giocato qualche volta da bambina. Portò con sé anche il cagnolino prediletto, Frugolo. Questo cagnolino, avuto in dono dai fratelli, era strano davvero. Aveva il pelo di un bel colore verde brillante e un orecchio solo. Inoltre sapeva ballare il minuetto e fare capriole. La nave partì all'alba, di una bella mattina di primavera. A bordo erano tutti felici, si giocava, si cantava, si rideva. Il mare era calmo, la temperatura mite, e Frugolo saltellava tra i piedi dei marinai. Un giorno la cameriera di Rosetta chiese al capitano: «Siamo vicini al reame dei pavoni?» «Non ancora», rispose il capitano. Il giorno seguente la cameriera ripeté la stessa domanda, finché una sera il capitano disse: «Domani arriveremo a destinazione». Allora la donna lo trascinò in un angolo della nave. «Capitano, ti piacerebbe diventare ricco, ricchissimo?» «E come? A chi non piacerebbe?» «Te ne offro io l'occasione. Getta in mare la principessa e in cambio del favore ti consegnerò tutti i suoi gioielli». In principio il capitano non voleva saperne, ma dopo aver visto i gioielli e bevuto un'intera bottiglia di acquavite, si decise. Poco dopo la principessa, profondamente addormentata, veniva sollevata dal letto e, ancora adagiata sul suo materasso di piuma, con Frugola accucciata ai piedi, lanciata in mare. Il suo sonno era così pesante che non si accorse di niente. Fortunatamente il materasso di piuma, invece di affondare, restò a galla e si allontanò trascinato dalla corrente. Convinta di essersi liberata per sempre di Rosetta, la cameriera esultava. Stava per realizzare il malvagio piano che aveva escogitato da giorni. Avrebbe sostituito sua figlia alla principessa, affogata in mare. La donna fece indossare alla ragazza, brutta come il diavolo, i vestiti di Rosetta, la pettinò e le raccomandò di comportarsi come una vera signora. A terra c'era la scorta che il re dei pavoni aveva inviato ad accogliere la promessa sposa. Nel vedere quella ragazza bruttissima e sgraziata dai modi rozzi che affermava di essere la principessa Rosetta, il re andò su tutte le furie. Era stato ingannato dai due fratelli e allora li avrebbe fatti decapitare. Ma Diletto e Corvino si difesero, sicuri come erano di aver detto la verità, e chiesero che l'esecuzione venisse rimandata almeno di una settimana. Il re finì per accontentarli. Intanto Rosetta navigava in alto mare in compagnia di Frugolo. Appena sveglia, trovandosi inspiegabilmente sola e lontana dalla nave, aveva pianto disperatamente e poi aveva pregato il cielo di salvarla e farle raggiungere la terraferma. Dopo 5 giorni, durante i quali aveva mangiato i pesci pescati da Frugolo, Rosetta approdò su una spiaggia. Non sapeva che era quella del regno dei pavoni. Un vecchio pescatore la accolse nella sua capanna. Le offrì da bere, accese un fuoco perché si asciugasse i vestiti, ma purtroppo non aveva cibo da offrirle, neanche un pezzetto di pane duro. «Non importa», disse Rosetta, «a questo penserà Frugolo». Attaccò un panierino al collo del cane e gli disse: «Cerca il miglior cibo che cuoce in città e portamelo». Frugolo corse dritto alle cucine reali, afferrò, non visto, un'oca arrosto, pane, vino, frutta e portò tutto alla padrona. Quella sera, quando il re dei pavoni volle cenare, venne avvertito che dalla cucina era scomparso tutto. Arrabbiato, ordinò al capo delle guardie di scoprire e catturare il colpevole. L'uomo si nascose in cucina ed ecco la sera seguente comparire un cagnetto verde. Si avvicinò alla stufa, prese la lepre che cuoceva, l'afferrò, la depose nel paniere che portava al collo e via di corsa. Il capo delle guardie si lanciò all'inseguimento, giunse davanti a una capanna. Dentro c'era un vecchio e una bella fanciulla che si apprestavano a mangiare la lepre. Li arrestò tutti e due e li condusse a Palazzo Reale. Il re dei pavoni aveva stabilito di giudicare di persona i ladri delle sue cene. Fu così che si trovò davanti Rosetta. Vederla e innamorarsene fu questione di un attimo. Quando poi la fanciulla, con le lacrime agli occhi, gli rivelò il suo nome e gli narrò le sue avventure, la felicità del re giunse al culmine. Aveva finalmente trovato la vera principessa, ancora più bella e dolce che nel ritratto. Per prima cosa mise subito in libertà Diletto e Corvino, scusandosi per averli fatti penare così tanto, e poi fece gettare in una buia prigione la perfida cameriera e la sua bruttissima figlia. Al buon vecchio che aveva accolto e aiutato Rosetta, offrì la carica di cerimoniere e anche un bel gruzzolo di monete d'oro. Non appena tutto fu sistemato per il meglio, ebbero inizio i festeggiamenti di nozze, che furono festosissimi e durarono ben 2 settimane intere. Tra i personaggi più coccolati e riveriti c'era Frugolo, il cagnolino verde, con un orecchio solo, che aveva avuto tanta parte nella vicenda e che da quel giorno in poi venne nutrito solo a fagiani e pernici.